Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto». Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Per avvicinarci a questo insegnamento, come è esposto in questa parabola, dovremmo forse fare un'operazione e conoscere questo ambiente in cui Gesù sta dicendo queste cose. È l'ambiente di persone che si sono convertite dal giudaismo, che appartengono al giudaismo. Il Vangelo di Matteo è scritto per loro. Dunque persone che conoscono molto bene la tradizione. Quello che Gesù dice lo sanno applicare alle cose che sanno, che conoscono, che vengono dalla rivelazione, dal patto, dall'alleanza che Dio ha fatto con Abramo. Allora proviamo un po' a guardare insieme quello che altrimenti sarebbe un significato piuttosto scontato: 5 diventano 10, 2 diventano 4 e 1 rimane 1, evidente, no? Qualsiasi persona, anche se non ha fatto comunione e commercio, sa che questa è, no? Non può essere, non funziona. Ma cosa sta dicendo Gesù, che addirittura farà riferimento ai banchieri a un certo punto di questa parabola? Guardiamo un po'. Dice questo racconto che un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i servi per dargli i suoi beni in custodia, perché sapessero amministrarli. Chi è quest'uomo che se n'è andato e ha lasciato i suoi beni? È colui che ha messo che ha creato l'uomo e la donna, gli ha messo davanti tutta la realtà perché l'uomo e la donna potessero far fruttare questo dono. Ma è il popolo di Israele, quella donna feconda di cui si parlava, no, perfetta, di cui si parlava nella prima lettura, nel libro dei Proverbi, chi potrà trovarla? È il popolo di Israele Chi lo troverà? Lo troverà colui che va a cercarlo dove sta operando. Che cosa è stato dato a questo popolo? 5 libri della Torah, 5 talenti. Con questi 5 libri della legge Israele è cresciuto, è arrivato alla maturazione. Quando ha osservato questa parola ha reso gloria a Dio e ciò che apparteneva al suo Signore è diventato luce per le nazioni. Come questo popolo si è moltiplicato, anche la sua fedeltà si è moltiplicata nella speranza dei popoli che lo hanno conosciuto. Poi c'è qualcuno a cui Dio ha dato non solo la sapienza della scrittura, ma la possibilità di entrarci, parole e fatti, insegnamento e storia. Ma noi diremmo, seguendo questo tracciato che abbiamo appena descritto dei libri della scrittura, le altre due grandi classificazioni della scrittura: a un uomo è stata data la profezia e tutta la storia di questo popolo, come è negli scritti. E costui anche si mette a lavorare perché questa rivelazione possa portare frutto. E da 2 diventano 4. Poi arriva un uomo, tu dirai, quella a cui è stato dato di meno. Veramente non è stato dato di più o di meno, perché la parabola dice a ciascuno viene dato secondo le sue capacità. Alla capacità dell'uomo maturo, ormai a causa della rivelazione, è stato dato un solo talento, quello che ha il potere di unificare ogni cosa. Questo solo talento è il Figlio di Dio, un solo dono, un dono onnicomprensivo. È il dono che Dio fa di se stesso nel suo Figlio. E questo uomo che cosa fa? Lo depone dalla croce, perché fino là arriva la nostra capacità di capire. Lo depone dalla croce, lo mette nel sepolcro e non lo fa risorgere. Lo lascia là. Perché non lo fa risorgere? Per paura. Che vuol dire? Vuol dire che sa che è risorto, ma lo tratta come se fosse morto. Tu mi dirai, quando io tratto il Figlio di Dio come se fosse morto e non risorto? Quando? Quando lo fai morire dentro la tua, quella che tu chiami pietà personale. Quando non lo restituisci ai banchieri, cioè non lo risemini nel cuore del tuo prossimo, perché porti frutto. Perché generi una speranza nuova, perché costruisca una storia nuova. Hai ricevuto di più, non di meno. Quell'un talento messo nelle tue mani aveva la capacità di guadagnare molto di più. Gesù lo dice, lo potevi dare ai banchieri, l'avrei ritirato con l'interesse. Certo, quello che non riuscivi a credere tu, gli altri insieme a te l'avrebbero creduto. Perché la fede così viene donata, non a uno singolarmente, ma uno nella Chiesa, a ciascuno nella Chiesa, quando ognuno si accorge del dono fatto al suo prossimo, insieme costruisce la Chiesa nuova, costruisce un popolo nuovo, ricostruisce cioè un campo in cui finalmente la parola di Dio possa produrre dove il 30, dove il 60, dove il 100 per uno. Ora, a colpa quello di 5 talenti se non l'avesse fatti fruttare, forse anche quello che ne ha 2, ma quello che ne ha ricevuto 1 addirittura viene ascritto ai dannati, viene cacciato via, dove pianto e stridore di denti, gli viene imputato ancora di più di quello che egli pensava. Perché? Perché non ha compreso qual era il dono di Dio. Ti ricordi quando Gesù incontra la samaritana che gli fa domande, Gesù gli dice: se tu sapessi qual è il dono di Dio. Oggi Gesù lo dice alla tua coscienza, al tuo cuore: se tu sapessi qual è il dono di Dio per te, se tu avessi conosciuto che qual è il talento che Dio ti ha affidato, cioè se tu sapessi qual è la tua vocazione e avessi risposto a questa vocazione generosamente, altri se ne sarebbero accorti. Che tu riuscivi o non riuscivi in questo compito, comunque il tuo sforzo, la tua attenzione, il tuo amore avrebbe ridestato l'attenzione degli altri e gli altri avrebbero detto: questo è debole, ma crede in Dio, io per questo crederò. Quest'uomo è un peccatore, ma si fida dell'Onnipotente. Bene, anch'io mi metterò a fidarmi insieme a lui. E avremmo costruito veramente una chiesa nuova. Ma noi abbiamo sotterrato questo dono. Noi diciamo, quale vocazione potrei avere? Io ho fatto quello che dovevo fare, ma che cosa? Ho fatto le mie preghiere, ho detto, sono andato a messa, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Ma c'è un mondo che non crede. C'è un mondo che non si fida di Dio, e non perché non l'ha mai visto. Non si fida di Dio perché non l'ha conosciuto da noi. Non l'ha visto nella nostra fede. Non l'ha sperimentato nella nostra capacità di essere misericordiosi, pazienti, umili e ricchi della sua misericordia. Questo non ti giunga mai come un rimprovero. Ma visto che ci prepariamo a considerare il termine di quest'anno, ormai la prossima domenica celebreremo Cristo Re, tutto quello che si doveva dire su Gesù è stato detto in questo anno liturgico, la Chiesa ci invita ad aspettare di nuovo nell'Avvento. Allora noi ci prepariamo ad accogliere questa offerta reiterata alla nostra coscienza, però riconosciamo che il frutto della resurrezione è ancora chiuso dentro di noi, che il nostro fratello non se n'è accorto e che è arrivato il momento di vivere per Cristo e di morire per Lui. Si è lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo ricevuto da Te il dono della vita. E perché questo non fosse il solo dono, Tu ci hai dato anche la Tua grazia. Nella nostra vita umana, maggiorata dalla Tua grazia, ci hai chiamato ad essere discepoli, apostoli, profeti. Rinnova questo patto con noi. Facci conoscere la vocazione personale che ci hai dato. Fa che possiamo vivere secondo la Tua volontà, per andare incontro all'uomo di questo tempo e rinfrancarlo nelle sue fatiche, nel suo dolore. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per la Tua Chiesa. Hai riversato come una dote la Tua Sposa tutti i doni di grazia e di santificazione. Fa che la Chiesa e il Sommo Pontefice possano ricostruire la Gerusalemme nuova e attendere con fiducia che Tu torni a salvarla. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, pur avendo ricevuto così abbondante grazia, non abbiamo saputo restituirla ai bisognosi, al nostro prossimo, ai lontani. Perdona i nostri peccati e aiutaci a perdonare a nostra volta quelli che ci hanno fatto del male. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che lottano contro la malattia, che temono la sofferenza, che si avviano a giorni difficili, mentre sperimentano la loro debolezza nel dolore e nella sofferenza, possano anche scorgere qualcosa del tuo volto e rinfrancarsi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che conosci i pensieri degli uomini perché ne scruti il cuore, vieni incontro a questi tuoi figli, liberali dal maligno, dai pensieri cattivi, da ogni maleficio. Fa che sappiano resistere alle insidie del maligno, fa che possano servirti in santità e giustizia al tuo cospetto per tutti i loro giorni. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.